In questa lezione vedremo un'altra parte del capitolo 1 del Vangelo di Giovanni e in particolare inizieremo da dove ci siamo fermati la volta scorsa, che è il versetto 19. Nel versetto 19, diciamo fino al 23, come potete vedere nella cosa che ho condiviso, si parla esplicitamente della testimonianza di Giovanni. Abbiamo visto nelle lezioni precedenti che era stata introdotta la figura di Giovanni il Battista come appunto il precursore di Gesù e in questo caso ed era stato annunciato il fatto che aveva testimoniato la venuta del Cristo. Siccome appunto nel prologo si va a puntare l'attenzione sulla divinità di Gesù, il primo, diciamo, che ha manifestato questa divinità ancora nel grembo della madre, quando Maria va a trovare Elisabetta e il bambino Giovanni, che era nel suo grembo, balza di gioia all'arrivo di Maria incinta di Gesù, e questa è la testimonianza invece pubblica. Allora, questa testimonianza noi la vediamo anzitutto sotto diciamo l'aspetto dell'episodio. L'episodio è che i giudei mandano da Giovanni, da Gerusalemme, quindi dalla città più importante, potrebbe essere l'equivalente di Roma per i cristiani, ecco, Gerusalemme per gli ebrei, dei sacerdoti e dei leviti, cioè praticamente delle persone della classe più elevata, più nobile. E questo manifesta che Giovanni aveva una fama e si era guadagnato un profondo rispetto e fiducia da parte di tutto il popolo di Israele. Tanto è vero che gli mandano a chiedere di dare testimonianza su se stesso. Infatti gli chiedono sei tu il Messia, chi sei tu? E lui ovviamente risponderà di no, ma notiamo che più in là nel Vangelo, nel capitolo 8, la stessa cosa non la fecero con Gesù, cioè fecero l'esatto contrario. Quando Gesù dichiarò di essere il figlio di Dio, dissero: che testimonianza ci dai per dire questo? Cioè non accettarono la testimonianza di Gesù su se stesso, mentre qua vanno a chiedere una testimonianza a Giovanni e si basano sulla sua stessa parola. Come avevamo già accennato le volte scorse, i giudei avrebbero preferito Giovanni come Cristo perché era figlio di sacerdote, di un sacerdote importante, di una famiglia altolocata, mentre Gesù non aveva nobili origini, era figlio di un falegname, per quello che ovviamente si vedeva dal punto di vista umano. E per questo motivo vengono mandati questi sacerdoti e leviti per chiedere a Giovanni che dicesse loro se era il Cristo. Ed ecco qua che vediamo una frase particolare che dice: egli confessò e non negò, e confessò, io non sono il Cristo. Però in realtà noi vediamo che gli avevano chiesto, tu chi sei? Quindi non gli avevano chiesto esplicitamente se era il Cristo. Lui risponde questo perché la sua risposta non è indirizzata alla domanda che gli viene fatta, ma al pensiero che sta sotto questa domanda. Cioè lui aveva capito, intuito, che gli chiedevano questo per spingerlo a dire che era il Cristo, a confessare che era il Cristo. Allora, confessare non dobbiamo intenderlo, soprattutto nella parola latina confessus, in senso di confessione, cioè come quando uno confessa qualche colpa che ha fatto, ma come confessione in senso religioso. Infatti, confessare, i confessori della fede sono coloro che hanno testimoniato la fede cristiana, quindi è una testimonianza, non una confessione nel senso di qualcosa che si è fatto di male. Ed ecco che, e così si capisce perché dice confessò e non negò, e poi dice cosa confessò? Che non era il Cristo. In realtà uno dice no, lo negò perché dice io non sono il Cristo, quindi lo negò, poi dopo gli chiedono se è Elia e dice no, e poi se è il profeta dice no, quindi in realtà sembrerebbe strano che l'Evangelista abbia aggiunto questo confessò e non negò. Perché l'ha messo? Perché in effetti Giovanni non ha negato, ma ha affermato la verità di Cristo e della sua missione. Cioè, nel negare di essere lui il Cristo, non ha negato la sua missione, perché la sua missione era di essere il precursore del Cristo. Quindi nel confessare di non essere il Cristo non ha negato, perché non ha negato il Cristo, che non era lui, era quello che doveva venire, lui era mandato ad annunciare il Cristo. Quindi questo non negò non si riferisce al fatto che lui abbia detto no 3 volte, ma al fatto che non ha negato la verità. Quindi non ha, diciamo, non ha ceduto alla tentazione di proclamarsi il Cristo. Ovviamente no, sarebbe stato comodo per lui farlo perché erano già venuti praticamente con l'idea che lui lo fosse, quindi volevano da lui solamente una conferma. Ma lui, che è stato mandato per appunto annunciare il Cristo, non solo non cedette a questa tentazione, ma confessò la verità, che non era il Cristo. Il popolo ebraico sappiamo che in quel momento, che attendeva il Messia da moltissimi anni, da secoli in realtà, ma in quel momento specifico c'era, diciamo, un'urgenza, perché il Messia era considerato un liberatore e in quel momento il popolo ebraico era sotto la dominazione dei romani. Quindi si aspettava che il Messia sarebbe arrivato per liberarli dai romani. E nella tradizione biblica sarebbe stato preceduto da Elia, che era un profeta, e questo si vede nel libro di Malachia, al capitolo 3, nel versetto 23, che Elia sarebbe stato mandato perché Elia non era morto, questo si vede nel secondo libro dei Re, nel capitolo 2, ma era stato rapito vivo verso il cielo da un turbine. Quindi praticamente non era morto, ma era stato assunto fondamentalmente in cielo, rapito in cielo. E sarebbe tornato, diciamo, nell'imminenza della venuta del Messia. Su questa parte qua ci sono stati degli grossi errori che hanno praticamente identificato in questi versetti una sorta di conferma della reincarnazione, della trasmigrazione delle anime, no? Dicendo se Elia sarebbe dovuto tornare, chiedono a un certo punto a Giovanni, sei tu Elia? È un po' come se dicessero che poteva essere, diciamo, la reincarnazione di Elia. Però questo è assurdo perché chi veniva a interrogare Giovanni conosceva i suoi genitori, se no, non, appunto, non avrebbero mandato sacerdoti leviti a interrogarlo. Se vediamo nel Vangelo, quando Erode fa uccidere Giovanni, decapitare Giovanni, e poi viene a sapere poco tempo dopo che c'è questo grande profeta Gesù, teme fosse Giovanni ritornato dai morti. Ma è una cosa assurda perché Giovanni viene decapitato quando aveva appunto circa 30 anni e Gesù aveva 30 anni, quindi come avrebbe potuto l'anima di Giovanni reincarnarsi 30 anni prima nel corpo di Gesù? Era però diciamo, una credenza popolare che era diffusa in questo ambiente orientale per la vicinanza e diciamo, gli scambi culturali con l'Estremo Oriente, in cui invece questa era una dottrina, diciamo, la dottrina principale, quella della trasmigrazione delle anime. Ancora noi vediamo che, appunto, quando gli viene chiesto se sei tu dunque Elia, lui risponde non lo sono. E poi gli risponde sei il profeta e risponde non lo sono. Il profeta vedremo chi è. Chi viene inteso con questo nome, anche lì era un profeta, ma il profeta è un altro in particolare, è Eliseo. E nel Vangelo di Matteo, che avevamo già commentato insomma, nel precedente ciclo di lezioni, nel capitolo 11 Gesù dice: Egli è quell'Elia che deve venire. Allora sembra quasi che Giovanni sconfessi quello che Gesù ha detto di lui, ma in realtà nel capitolo 1 del Vangelo di Luca, al versetto 17, dice: Egli lo precederà con lo spirito e la virtù di Elia, quindi con la stessa, diciamo, con lo stesso spirito profetico e con la stessa potenza di Elia, ma non essendo Elia, cioè la persona di Elia. E quando Giovanni dice subito dopo di non essere profeta, sembra che sconfessi sempre quella profezia che fa suo padre quando In Luca 1,76 dice: e tu sarai profeta dell'Altissimo. Ma in realtà qui Giovanni dice non essere profeta, in quanto un profeta annuncia sempre le cose da lontano, cioè quando non devono ancora accadere, quindi le prefigura, le annuncia in anticipo. Invece Giovanni annunciava Cristo lì presente, che sarebbe venuto da lì a poco. Ecco perché lui dice di non essere il profeta. A quel punto gli dissero: allora che cosa dobbiamo dire? Che cosa dobbiamo dire di te? E che cosa dobbiamo andare a raccontare a quelli che ci hanno mandato? E qui lui dice praticamente la classica frase: sono la voce di uno che grida nel deserto. Ma prima di arrivare a questo, andiamo praticamente a vedere subito il perché venivano a chiedergli questo, perché coloro che venivano a chiedergli questo erano i sacerdoti e i leviti, che avrebbero appunto, come dire, visto di buon grado che fosse lui il Cristo. Perché? Perché era stimato, perché aveva fatto questa predicazione a cui accorrevano tutte insomma, il popolo di Israele, quindi aveva già un seguito. Quindi, vedendo in lui, diciamo, il Messia in senso politico, vedevano un candidato, diciamo così, molto idoneo a questo ruolo. I farisei, però, che avevano mandato, infatti subito dopo lo dice, che questi inviati erano stati mandati dai farisei, come cercheranno poi di mettere in difficoltà Gesù, così erano ostili a Giovanni perché erano invidiosi per il fatto che aveva più seguito di loro e soprattutto gli rimproveravano di essersi arrogato il compito di battezzare. Come andranno poi a rimproverare Gesù il fatto di curare i malati di sabato, eccetera, eccetera, loro erano molto, molto ligi alla lettera della legge, cioè a una interpretazione rigida, molto, molto, come dire, molto legata a un'osservanza formale, quindi a un'osservanza letterale di tutte le varie cose. Ed erano dei profondi conoscitori della Sacra Scrittura. E nell'Antico Testamento solo praticamente tre personaggi potevano battezzare. Il primo fu Eliseo, ecco il profeta che lui dice di non essere, che fece lavare il siero Naaman quando era lebbroso e chiese al profeta di guarirsi. E lui gli disse: vatti a lavare 7 volte nel Giordano e lo guarì dalla lebbra. Questo è raccontato nel secondo libro di Re, al capitolo 5. E l'altro è Elia, che separò le acque del Giordano, passò oltre e fu rapito in cielo. Il terzo, che sarebbe poi venuto, era il Cristo, annunciato da Ezechiele nel capitolo 36 a 25, dice: riverserò su di voi un'acqua pura. Quindi loro interpretavano che solo questi tre personaggi avrebbero potuto battezzare. Ecco perché gli mandano a chiedere: sei il Cristo? Ma in realtà chi va a chiedere, siccome non era malizioso come i farisei, gli chiede: chi sei tu? Chi dici di essere? E lui dice: non sono il Cristo. Perché risponde all'intenzione di coloro che l'avevano mandato, i farisei. E allora gli chiedono: allora sei Elia? E lui dice: no, allora sei il profeta. E in quel tempo dire questo era chiaro che si riferiva a Eliseo. E lui risponde: no. Allora gli chiedono: allora chi sei? E questo chi sei però non è per sapere chi sei, a questo punto è per accusarlo. Visto che hai detto di non essere nessuno di quei tre, allora perché battezzi? Ecco, questo è il senso. Allora ecco che lui dice, prima ancora di parlare del battesimo, perché sa che poi l'avrebbero accusato di quello, dice: io sono una voce che grida nel deserto, raddrizzate la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Allora, Giovanni risponde non dicendo chi è lui, perché vedete che non dice chi è. Io sono la voce di uno che grida nel deserto. Non è dire chi sei, ma risponde solo quello che lo mette in relazione al Cristo, cioè risponde qual è la sua missione. Dice: io non è importante chi sono io, perché io non sono colui su cui devono, come dire, puntarsi i riflettori, su cui deve puntarsi l'attenzione. Io sono solo un annunciatore ed ecco perché si dice di essere una voce, perché la voce è successiva alla parola. Ecco che prima c'è la parola nella mente e poi si manifesta tramite la voce. Allora Giovanni mette questo ed ecco che questa testimonianza che l'Evangelista Giovanni mette in bocca a Giovanni Battista è assolutamente perfettamente, diciamo, integrata nel contesto di questo prologo, dove Gesù è il verbo e quindi Giovanni è la voce, perché lo annuncia. Ma è una voce che grida, perché da una parte per raggiungere chi è lontano, perché i giudei erano duri da ascoltare. Isaia 42:19, che è, diciamo, lo stesso profeta che cita Giovanni, dice: "Chi è sordo se non il mio servitore?" In più i giudei erano meritevoli dell'ira di Dio perché si erano allontanati dall'alleanza della legge. Quindi gridare era un modo di richiamarli anche in maniera dura, quindi di riprenderli, di sgridarli, potremmo dire. E in più dice grido nel deserto, perché da una parte perché abbiamo visto che il verbo venne nel mondo, ma non venne accolto dal mondo, non venne conosciuto. Quindi il deserto significa una terra sterile, una terra dove non c'è la possibilità per la vita di attecchire. Vi ricordate che la luce era la vita degli uomini, ma gli uomini non l'hanno conosciuta, quindi sono il deserto. Infatti si dice nei Salmi 62:3, in una terra deserta, arida, senza acqua, così nel santuario ti ho cercato. Cioè cosa vuol dire? Che praticamente la terra, la Giudea, era in stato di decadenza, di abbandono. Oppure il deserto può essere considerato anche il mondo pagano. Perché? Perché non avendo i giudei accolto questo invito, Giovanni prefigura già il fatto che il Cristo, il Messia, non verrà per il popolo di Israele solamente, ma proprio perché rifiutato dai suoi, come dice sempre, l'abbiamo visto nelle lezioni precedenti, si estenderà questa missione a tutta l'umanità. Ancora il deserto, questa voce che sta nel deserto, è per rimanere separato dal mondo e dal peccato. E in questo Giovanni è precursore del Cristo perché? Perché mentre il Cristo è senza peccato di natura, lui era senza peccato per aver cercato di vivere una vita di penitenza, di santità. E quindi Gesù dice, tra i nati di donna non è nato nessuno più grande di Giovanni. Quindi però attenzione, tra i nati di donna, eccetto appunto la Madonna che è praticamente preservata dal peccato originale. E ancora è nel deserto per dare una degna testimonianza di vita, infatti molti vanno da lui proprio ammirando il suo ascetismo, la sua capacità di vivere in queste condizioni dure, in queste condizioni che, come dire, facevano capire a tutti quale fosse la sua statura morale. Ecco che andando avanti nei versetti dal 24 al 28 arriva questo, e questi erano stati mandati dai farisei. Ecco che lo interrogano dicendo: allora perché battezzi tu che non sei né il Cristo né Elia né il profeta? Allora Giovanni rispose. E qui è di nuovo confessare e non negare. Lui non disse che lui battezzava come il Cristo, ma confessò la verità. Il mio battesimo è un battesimo nell'acqua. Quindi è un battesimo di prefigurazione, non è il vero battesimo. Coloro che erano stati mandati con malizia. I farisei gli ponevano questo tranello per coglierlo in fallo e potergli rinfacciare il fatto che battezzava. Quindi, come con Gesù, quando gli domandavano perché guarisci di sabato, non domandano per sapere, per essere istruiti, ma per impedire, per, come dire, per far valere la legge in senso letterale. Eppure, in questo, diciamo, cercare di ostacolare il disegno di Dio, quindi sia con Giovanni che poi ancora di più con Gesù, ne diventano strumenti, strumenti che sono indegni perché loro lo fanno con malizia, ma non possono comunque raggiungere il loro scopo di impedire il disegno provvidenziale di Dio. Ed ecco che in questo fare questa domanda a Giovanni, si vanno praticamente da una parte a dargli la possibilità, gli danno la possibilità di confessare ancora di più che il suo è solo un battesimo di prefigurazione e arriverà qualcuno che invece lo darà il battesimo spirituale, il Messia. E dall'altra parte si fanno rimproverare perché vediamo esattamente come succederà poi con Gesù Cristo, quando i farisei cercano di metterlo in difficoltà e alla fine si beccano delle belle batoste sui denti ogni volta. Perché? Perché da una parte lui dice che, aspetta che devo trovarlo, ecco, da una parte appunto lui confessa, io battezzo nell'acqua, ma in mezzo a voi sta qualcuno che voi non conoscete. Allora, qui se guardiamo, se avete letto questo capitolo, sapete che dopo Giovanni dirà due volte di Gesù, io non lo conoscevo. Però attenzione, questo non voi non lo conoscete e io non lo conoscevo, sono molto differenti. Perché? Perché, come dire, è in mezzo a voi, ma voi non lo vedete, e riprendere l'esatto tema del prologo di Giovanni. La luce venne nel mondo, ma il mondo non l'accolse. I suoi, venne in mezzo ai suoi e i suoi non vogliono accoglierlo. E quindi Gesù è venuto fra gli uomini, ma la sua natura umana appariva simile a tutti gli altri, quindi solamente con gli occhi della fede si riusciva a vedere la sua divinità, che è quello che poi vedremo, abbiamo già accennato, nell'episodio del cieco nato. L'episodio del cieco nato è proprio quello che fa vedere che uno che non guardava con gli occhi del corpo riesce a vedere la divinità di Gesù, quando invece quelli che di fronte al miracolo non vogliono accettare che Gesù abbia fatto questo miracolo e quindi cercano di far confessare al cieco nato che non è stato Gesù e che comunque non è stata miracolosa questa guarigione. Oppure addirittura di dire che non era un'altra persona, no? I farisei, siccome erano, diciamo, completamente concentrati sul guardare la sacra scrittura dal punto di vista letterale, non ne vedevano il senso spirituale. Anche oggi è così. Quanti teologi vanno a scrutare il Vangelo, le scritture, cose del genere, in senso filologico, come si andrebbe a vedere un testo, non so, i Promessi Sposi, piuttosto che un qualsiasi testo, che è un testo creato dagli uomini. E quindi lo si studia in maniera scientifica. Ma le sacre scritture, sì, possono essere studiate anche in questo modo, per comprenderne meglio il contesto, tutte le varie sfumature. Ma portano un messaggio che è ben oltre quello della lettera e del significato letterale. E quindi i farisei fondamentalmente diventano ciechi nella loro capacità, nella loro, diciamo, competenza tecnica, diventano ciechi a livello spirituale. Infatti il non lo conoscevo di Giovanni è diverso dal non lo conoscete, perché se voi guardate i farisei viene dato il tempo presente. Quindi voi, è in mezzo a voi, ma voi non lo vedete. Cioè, è un qualcosa che è connaturato alla loro volontà. Cioè, il presente indica un tempo in cui noi possiamo scegliere. Cioè, ciò che è passato non lo possiamo cambiare, ciò che è futuro non lo possiamo ancora attuare. Ma nel presente possiamo decidere. Se c'è qualcuno in mezzo a noi, io posso decidere di vederlo o di non vederlo. Posso, attraverso la fede, aderire alla proposta che Gesù è Dio oppure no. Invece per Giovanni si usa il tempo imperfetto, non lo conoscevo, cioè fino a quando non si è manifestato. Ma attenzione, non lo conoscevo per quello che è, ma io ero venuto ad annunciarlo. Quindi la sua missione, l'imperfetto, indica un qualcosa che Dio aveva previsto dall'eternità. Quindi questo fatto che Giovanni non lo conosceva non significa che non sapeva che sarebbe venuto il Messia, ma non lo conosceva nel senso che non ne aveva una conoscenza ancora diretta, ma per fede nei confronti di Dio che l'aveva mandato a operare questa missione, lo annunciava comunque. Ed ecco quindi che ritorna a dire, appunto subito dopo, che lui non lo conosceva, ma è quello di cui ho detto. È quello di cui ho detto, che verrà dopo di me, ma è stato fatto prima di me. L'abbiamo già spiegato, quindi non lo rispiego più. E aggiunge qua, io non sono degno di sciogliere il legaccio dei calzari. Allora, cosa vuole dire sciogliere il legaccio dei calzari? Beh, in senso letterale vuol dire una cosa umile, no? Sono i servi che quando i padroni tornano a casa con le calzature, prima di lavare i piedi per poter accedere in casa, gli sciolgono appunto le calzature e poi gli lavano i piedi. Quindi sono i servi, come Gesù farà nella lavanda dei piedi, che avremo tra poco nel Giovedì Santo, il ricordo, è un segno di umiltà nei confronti di coloro che sono molto superiori. E Giovanni dice, quindi non sono neanche degno di essere servo di Gesù. E come dire, Gesù non è come un uomo di grande rango che supera gli uomini che sono suoi servitori. Gesù è molto di più che un uomo perché è un uomo in cui la natura divina è unita. Quindi lui in questo esempio ci dice, non sono nemmeno degno di essere servo perché? Perché è troppo al di sopra di me. Non è un uomo molto, molto, diciamo, potente, è qualcosa di diverso. E Giovanni in questo si era avvicinato moltissimo alla conoscenza di Dio, proprio perché si era staccato da quella corruzione del mondo e Dio gli aveva ritenuto degno di venire a conoscere profeticamente cosa sarebbe successo. Noi vediamo che nella scrittura sono poche le persone che sono riuscite ad avere questa conoscenza di Dio. Uno, per esempio, è Abramo, in Genesi 18:27, dice: oserò parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere. Mentre i farisei come dire, osavano andare da Gesù vedendo quello che faceva e metterlo alla prova, quindi cioè praticamente mettevano alla prova colui che dimostrava di essere Dio, i grandi santi della scrittura, che loro avrebbero dovuto conoscere bene, si comportavano in maniera ben diversa. E anche Giobbe, il grande saggio, al capitolo 42, dice, alla fine di tutte, insomma, le sue sventure, in cui a un certo punto arriva a discutere con Dio del perché questo accade, dice, ora il mio occhio ti vede. Mi riprendo da solo, cioè nel senso mi sgrido da solo e faccio penitenza sulla polvere e sulla cenere. Cioè la conoscenza di Dio va troppo oltre quello che noi possiamo comprendere. E quindi nel momento in cui cerchiamo di vedere Dio con la nostra intelligenza, diventiamo ciechi. Solamente nel momento in cui lo cerchiamo di accogliere con la fede, allora lo possiamo vedere non per quello che egli è, ma comunque po possiamo accedere, diciamo, in parte essere illuminati sul suo mistero. E ancora Isaia nel capitolo 40, 17 dice: tutte le nazioni sono come un nulla davanti a lui, quindi non si può neanche pensare di essergli servitori. E attenzione che questo contrasta fortemente in senso positivo con l'inizio del Vangelo che dice: a coloro che hanno creduto in lui ha dato il potere di diventare figli di Dio. Attenzione che qui da una parte dice non siamo neanche degni di essere servi, siamo polvere e cenere nei suoi confronti, ma se crediamo in lui, nel suo nome, abbiamo il potere di diventare figli di Dio. Cioè, questo prologo del Vangelo di Giovanni è fortissimo perché tutti questi versetti sono estremamente connessi fra di loro e sono portati uno dietro l'altro per chiarire sempre di più questa inaudita novità della divinità di Gesù che si unisce alla natura umana. Infatti, in questo caso, il simbolo che sta dietro diciamo, l'interpretazione letterale, infatti io non sono degno di sciogliere i sandali, cioè non sono neanche degno di essere servo, c'è il simbolo perché il legaccio dei sandali simboleggia l'unione della divinità con l'umanità. Perché? Perché i sandali, questi calzamenti, venivano fatti con animali, con le pelli di animali morti, chiaramente. Quindi il legaccio è ciò che legava il corpo che rispetto alla divinità non ha vita, quindi la vita gliela dà la divinità. Quindi l'unione della divinità con l'umanità è, diciamo, simboleggiata dal fatto del legaccio dei sandali. E quindi è come se Giovanni dicesse: io sono incapace di spiegare come un Dio possa entrare all'interno di un corpo umano e unirsi nella perfetta, diciamo, unione fra la natura umana e la natura divina diventando una sola persona. Ovviamente era incapace di spiegarlo in modo completo e perfetto, ma lo intuiva, perché proprio nell'averlo detto è evidente che Dio gli ha dato un'illuminazione spirituale per riuscire a capirlo. E ancora c'è un altro significato allegorico, perché nel Deuteronomio al capitolo 25 si dà una legge che se un israelita fosse morto senza figli, suo fratello doveva prenderne in casa la moglie, unirsi a lei per suscitargli una discendenza, altrimenti il suo nome si sarebbe perso se non aveva figli. Se il fratello non lo voleva fare, un parente poteva essere disposto ad accoglierla e per simboleggiare questo doveva andare dal fratello, che era l'avente diritto a prendere la moglie del fratello morto, e sciogliere i suoi calzari. Allora, in questo caso, Giovanni si dichiara indegno di essere chiamato lo sposo della Chiesa, perché la Chiesa appartiene a Cristo. E quindi dice: io non posso sciogliere i suoi calzari, cioè non posso essere ritenuto il Messia, non posso essere ritenuto il Cristo, non sono neanche degno di sciogliere i calzari, cioè neanche posso ricevere la sua eredità. Io l'ho solo annunciato. Ed ecco che nei versetti successivi, dal 29 al 34, si dice: un altro giorno Giovanni vide Gesù che veniva. In questo caso noi capiamo che Giovanni annunciava Cristo costantemente, quotidianamente, come dice il Salmo 144: ti benedirò ogni giorno. Lui annunciava questa missione. Anzitutto, questa venuta di Gesù non è una venuta. Non è quella in cui Gesù viene battezzato. Il Vangelo di Giovanni non parla del battesimo di Gesù. Ricordate sempre la regola generale che Giovanni dà per scontato ciò che è stato già raccontato dagli altri evangelisti. Quindi Giovanni Evangelista non racconta il battesimo di Gesù da Giovanni Battista. Racconta però un altro episodio, quello in cui Gesù torna da Giovanni. Quindi significa che a un certo punto Gesù e Giovanni erano, diciamo, che erano cugini, ma non si erano conosciuti, perché comunque non erano come adesso che prendi la macchina, vai, cioè erano distanti. E sappiamo che Maria, quando va a trovare Elisabetta, era distante il paese dove loro vivevano. Ed ecco quindi che Gesù diventa amico di Giovanni, tant'è vero che quando poi Giovanni era in carcere, mandò i suoi discepoli da Gesù per affidarli a lui e Gesù, diciamo, si informava di cosa succedeva a Giovanni, cioè si conoscevano a quel punto bene. Questo episodio in cui Gesù torna da Giovanni, ci dice delle cose molto importanti. Anzitutto, dal testo subito dopo si capisce che questo episodio è successivo al battesimo, perché Giovanni cita: mi è stato detto che sarebbe stato l'agnello di Dio quello su cui si fosse posata la colomba, e quindi vuol dire che il battesimo era già avvenuto. Ma prima di tutto si fa un paragone molto, diciamo, importante e pieno di significato con l'umiltà di tutti coloro che sono stati scelti da Dio come i più grandi, Gesù, Maria, Giovanni. Giovanni, l'abbiamo già detto, Giovanni Battista si umiliò andando nel deserto e non arrogandosi il diritto di dichiararsi il Cristo o un grande profeta. Ma la Vergine Maria, la più grande fra tutte le donne, senza peccato originale, nel momento in cui venne a sapere che Elisabetta aspettava un figlio, lei incinta prese partì e andò a servirla. Quindi, come Gesù torna da Giovanni, così Maria va ad Elisabetta e incredibilmente colui che è maggiore nella dignità va a servire colui che invece è minore. E anche allora, quando Maria si recò da Elisabetta, Giovanni, che era ancora nel suo grembo, esultò per annunciare la venuta di Gesù nel grembo di Maria, quindi già lo salutava e lo annunciava ancora non essendo addirittura nato. Adesso qua potremmo addirittura vedere, visto che è molto di attualità, no? recrudescenza del fatto del volere, come dire, affermare a tutti i costi il diritto all'aborto, come se il bambino nel grembo non fosse ancora vivo e quindi fosse proprietà della madre. In questo caso noi vediamo due che contenuti, diciamo, nel grembo Gesù, nel grembo di Maria e Giovanni, nel grembo di Elisabetta, hanno comunque una loro volontà, una loro individualità. Cioè, Giovanni percepisce la venuta di Gesù senza avere ancora i sensi del corpo. E come lo percepisce quindi? Spiritualmente, evidentemente, perché non poteva sentire che nel grembo di Maria c'era Gesù. È certamente una condizione straordinaria, magari non miracolosa, ma comunque diciamo supernaturale, ecco, oltre la natura. Però questo ci dice che Giovanni viveva nel grembo di Elisabetta e Gesù evidentemente era già vivo, non è perché non era ancora nato, non avevano la dignità, diciamo, di persone. E ancora un'altra cosa che ci insegna questo esempio è l'umiltà di Gesù di tornare da Giovanni e dare la possibilità a Giovanni di compiere perfettamente la sua missione, che era annunciare il Cristo e anche preparare la sua via, quindi preparare i discepoli, alcuni discepoli che vedremo nei versetti subito dopo, vengono indirizzati da Giovanni a Gesù direttamente e permettergli di dare questa testimonianza indicandolo come l'agnello di Dio. L'agnello di Dio per noi adesso è, diciamo, fondamentalmente una dicitura che sappiamo essere riferita a Gesù, ma attenzione, andiamo a vedere al tempo, perché noi adesso diciamo anche all'interno della messa, no? Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, per cui per noi diciamo è qualcosa di assolutamente scontato, però al tempo non era per niente così, perché? Perché l'agnello era il sacrificio che veniva fatto mattina e sera, tutti i giorni, presso il Tempio di Israele. A Gerusalemme. I numeri 28:3 prescrivevano questo sacrificio. Presso il tempio venivano fatti anche altri sacrifici di tortore, di capretti, di vitelli, anche di vitelli, insomma, di altri animali, ecco. Ma questi sacrifici non erano quelli prescritti, erano sacrifici che venivano fatti in più. E questi sacrifici insomma, nella tradizione di interpretazione di questo passo, vengono considerati come dei sacrifici che prefigurano i santi che hanno sofferto per la fede, i martiri, hanno sicuramente il loro sacrificio ha un valore in quanto poggia però sul sacrificio dell'agnello. E così questi sacrifici che venivano fatti nel tempio non potevano sostituire quello invece che era prescritto dell'agnello mattina e sera. Però perché viene detto agnello di Dio? Perché è divino e perché è stato inviato da Dio. Quindi Giovanni Battista, nel momento in cui dice ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, confessa la verità della divinità di Cristo e che questo agnello di Dio è stato inviato nel mondo per togliere il peccato. E non dice i peccati, ma dice il peccato del mondo, il peccato in assoluto, come dice prima, come abbiamo visto nella lezione precedente. Se torniamo con la memoria a Genesi capitolo 22, l'episodio di Isacco e di Abramo, Abramo che ha avuto questo figlio Isacco in tarda età per la promessa di Dio, Dio gli chiede di andare a sacrificarlo sul monte. Ovviamente lui parte per fede con Dio e il ragazzo gli dice: sì, stiamo andando a sacrificare sul monte, padre, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? E cosa risponde Abramo e Isacco? Dio stesso provvederà all'agnello per l'olocausto. In questo Abramo, nel rispondere letteralmente al figlio di avere fede in Dio, è profeta, perché in effetti è proprio Dio che ha provvisto l'agnello, ha mandato suo figlio, l'agnello di Dio. E come ha chiesto ad Abramo di immolare suo figlio e poi gli ha fatto trovare un capro, un montone, diciamo, impigliato nel cespuglio, così Dio manda il suo figlio, quindi ci chiede la fede, ma poi alla fine è lui che si sacrifica per noi. E ancora l'agnello è simbolo della purezza, perché nell'Esodo, quando Mosè deve portare fuori il popolo di Israele, si dice: mangerete un agnello senza macchia, lo sceglierete tra quelli senza macchia, senza difetto. Quindi in questo caso si prefigura, perché con questo sangue di questo agnello che hanno mangiato nella Pasqua, diciamo, sporcarono gli stipiti delle porte e l'angelo sterminatore, quello che uccise tutti i primogeniti d'Egitto, passò oltre quelle case e quindi salvò i primogeniti del popolo di Israele. Quindi questo agnello puro, senza difetto e senza macchia, di cui si parla nell'Esodo, è la prefigurazione del figlio di Dio, è l'agnello di Dio. E ancora, l'agnello è scelto per la sua mansuetudine. In Isaia 53, 7 si dice come un agnello muto di fronte ai tosatori. Perché? Perché Cristo, Gesù, quando subisce insomma la sua passione, non si ribella. E quindi Isaia prefigura questa aderenza della missione dell'agnello di Dio, che qui Giovanni lo dice chiaramente, e che è appunto il figlio di Dio. Perché Gesù torna, diciamo, da Giovanni? Beh, anzitutto abbiamo detto per dargli la possibilità di testimoniare, di indicarlo proprio col dito: ecco l'agnello di Dio, è lui, e quindi di far, diciamo, compiere completamente la sua missione. Infatti, di lì a poco poi sarà catturato da Erode e fatto decapitare, messo prima in prigione e poi fatto decapitare, perché la sua missione era compiuta e quindi la coronò col sacrificio della vita stessa. Dall'altra parte, per dissipare il dubbio che Gesù avesse avuto bisogno del battesimo per purificarsi dai peccati, perché lui dice: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E tollit, il verbo fero in latino, significa togliere, ma anche portare, prendere su di sé il peccato. Infatti, Isaia 53, subito prima di quel versetto prima citato, dice: si è caricato delle nostre infermità, cioè ha preso su di sé il peccato, pur non avendo il peccato. Quindi, in questo prendersi il peccato, Giovanni dà testimonianza del fatto, come vediamo nell'altro Vangelo, negli altri Vangeli dove si parla del battesimo di Gesù, dice: sono io che devo essere battezzato da te, perché tu vieni a me? Perché è Gesù che toglie il peccato. Ed ecco che in questo caso Giovanni praticamente dà questa testimonianza e dopo aggiunge di nuovo, con una piccola sfumatura diversa: questo è colui di cui dissi, dopo di me viene un uomo che è stato fatto. Questo vir, che aggiunge in questo caso rispetto alle precedenti, indica, vir, la parola, un uomo di età adulta. E quindi Gesù indica proprio l'inizio della missione pubblica, della vita pubblica di Gesù. In più, vir in latino significa anche marito, quindi uomo che è sposato. E in Isaia 4:11 si parla di sette donne che si uniranno a un solo uomo, indicando profeticamente le sette virtù, quindi la perfezione di questo unico uomo che verrà. E in più, perché noi sappiamo, Cristo è sposo della Chiesa. E quindi lui lo indica come lo sposo. In effetti, poi noi vedremo che il primo miracolo di Gesù avviene nelle nozze di Cana, lo vedremo nel capitolo successivo. Ma Gesù stesso utilizza la metafora dicendo che mentre c'è lo sposo non bisogna essere tristi, e che lo sposo è colui che ovviamente a cui spetta appunto la sposa, e gli altri sono coloro che stanno a festeggiare. E poi ci saranno tutta una serie di parabole su questa figura, perché appunto lui è lo sposo che viene mandato per sposare la Chiesa, quindi per essere l'uomo che si unisce alla Chiesa. Qui vediamo di nuovo, vediamo, diciamo, possiamo iniziare a parlare del fatto scusate, che Giovanni Battista dice di Gesù: Ego Nescebam, non lo conoscevo, Ego Nescebam Eum, non lo conoscevo. Ma questo avvenne perché lo manifestasse Israele, perché io venni a battezzare con l'acqua, nell'acqua, mentre lui invece battezzerà in Spirito Santo. E adesso andiamo a vedere. Dice due volte, questo non lo conoscevo, perché? Perché introduce due concetti che sono uno in preparazione all'altro. Il primo dice al versetto, qui stiamo andando avanti con i versetti, siamo a versetto 31, dice io non lo conoscevo, sono venuto a battezzare con acqua perché fosse fatto conoscere Israele. Fosse fatto conoscere come? Come colui che battezza nello Spirito. Ecco perché subito dopo aggiunge, ho visto lo Spirito scendere come una colomba dal cielo e posarsi su di lui. E ripete, non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua mi ha detto, colui su cui vedrai scendere la colonna e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo. Quindi ha reso testimonianza che questo è il figlio di Dio. Vedete che tutto questo dal 29 al 34 è funzionale a fare un percorso. Questo percorso l'ha fatto per primo Giovanni Battista. Quindi nel dire non lo conoscevo ci indica, anzitutto Giovanni era vissuto nel deserto fin da fanciullo, perché era stato un bambino prodigioso. E da lì si era fatto questa fama e il popolo accorreva per farsi battezzare. Allo stesso tempo, Gesù, che era cugino di Giovanni, però non aveva operato nessun miracolo fino all'inizio della sua vita pubblica. Infatti, il primo miracolo, dice, questo fu il primo miracolo di Gesù nel capitolo di Giovanni, capitolo 2 del Vangelo di Giovanni, versetto 11, e questo fu il primo miracolo di Gesù. E quindi, fino a quando non aveva operato nessun miracolo, sembrava un bambino come gli altri. Quindi Giovanni, anche se erano cugini e quando era nel grembo della madre aveva esultato, poi non aveva nessun, cioè Dio non gli aveva detto sarà Gesù il Cristo. Quindi lui quando ha visto arrivare Gesù, dopo si è reso conto di questo in seguito a un'illuminazione divina. Infatti noi vediamo che Gesù nella sua fanciullezza, Luca 2,52 dice: il fanciullo cresceva in sapienza e grazia. Molti hanno detto: beh, allora vedi, non era veramente Dio, perché Dio non può crescere in sapienza e grazia. La grazia di Dio è piena, la sapienza di Dio è piena. Ma qui noi abbiamo visto che Luca intende che Gesù fu perfetto fin dal suo concepimento, quindi pieno di sapienza e pieno di grazia, perché era il Verbo di Dio incarnato, quindi perfettamente pieno di grazia, di luce, di conoscenza, come abbiamo spiegato nelle precedenti lezioni. Ma come uomo si manifestava gradualmente. Cioè non è che Gesù è nato e al secondo giorno parlava, perché se fosse stato pieno di sapienza e di grazia avrebbe già dovuto saper far tutto. Come uomo cresce come tutti gli uomini, però vediamo già che c'erano dei caratteri di straordinarietà in lui, come quando viene ritrovato nel Tempio a parlare con i dottori della legge, perché la divinità era già piena in lui, ma si manifestava poco per volta. Infatti in Isaia 45,15 si dice veramente tu sei un Dio nascosto. Perché? Perché a Dio è piaciuto nascondersi per farsi scoprire poco per volta. E cos'è che manifestò che Gesù era il Cristo? Giovanni il Battista. Nel momento in cui battezzandolo, quindi battezzandolo nell'acqua, quindi l'acqua non aveva la possibilità di togliere il peccato, quindi ovviamente il battesimo di Giovanni non aveva lo scopo di togliere il peccato da Gesù, prima di tutto perché non ce l'aveva, ma poi perché non aveva il potere di fare questo. Il battesimo di Giovanni mani ha manifestato Cristo, anzitutto mediante la predicazione che l'aveva preceduto, perché tutti questi battesimi che Giovanni faceva era per preparare il popolo di Israele alla venuta del Cristo. E poi ha manifestato il Cristo nella sua umiltà, perché Gesù si è fatto battezzare da Giovanni. E quindi ha insegnato a tutti noi di non disdegnare di ricevere i sacramenti da chiunque ne sia incaricato. Quante volte magari uno dice, ah, ma non mi vado a confessare da quel prete perché tanto non si comporta bene o cose del genere. Non importa perché noi non riceviamo il sacramento dalla persona del sacerdote o da chi ne è incaricato, che può essere anche indegno di quello che del dono che gli è stato dato, ma noi riceviamo il sacramento in umiltà come direttamente dalla potenza di Dio. E Gesù ci ha dato per primo l'esempio, andandosi a far battezzare da Giovanni, che chiaramente Giovanni stesso gli ha detto: ma sono io che dovrei essere battezzato da te. E ancora il battesimo di Giovanni ha permesso la manifestazione di Cristo perché C'è stata la voce del padre che ha detto: questo è il mio figlio prediletto, e lo spirito si è manifestato come colomba. Vediamo quindi la figura della colomba. Perché lo spirito si è manifestato come colomba? Beh, il figlio, traendo origine dal padre, lo ha rivelato. E così lo Spirito Santo, traendo origine dal figlio, lo rende manifesto. C'è però una distinzione. Durante il battesimo di Gesù, tutte le persone della Trinità che noi invochiamo nel battesimo, perché Gesù manda battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, erano presenti. Beh, Gesù, il Figlio, era presente proprio nella sua persona umana e divina. Il Padre era presente nella voce che indicò in lui il suo Figlio prediletto, e lo Spirito Santo discese su di lui come colomba. Perché lo Spirito discende? Perché l'amore di Dio in questo Nel battesimo, quindi in questo battesimo di Gesù, è già figura del battesimo che poi sarà quello che Gesù manda i suoi discepoli, i suoi apostoli a fare, ed è la discesa dello Spirito nell'acqua e attraverso questo la cancellazione del peccato originale. Quindi l'amore di Dio scende dall'alto sull'uomo per portarlo verso l'alto, quindi lo Spirito si abbassa così come Gesù era venuto. È venuto a incarnarsi, così lo spirito si abbassa verso l'uomo peccatore e lo purifica, lo eleva. Al contrario dell'amore del mondo, che invece arriva dal basso e fa discendere l'uomo. Ecco perché il mondo non può conoscere la luce, il verbo e lo spirito. Però attenzione, che si dice chiaramente, Giovanni nel capitolo 3, che lo Spirito Santo non può essere visibile nella sua propria natura. Così come prima abbiamo, nella lezione precedente, abbiamo discusso a lungo sul fatto che nessuno può vedere il Padre, nessuno può vedere Dio, così nessuno può vedere lo Spirito Santo. Chi è l'unico Dio che noi possiamo vedere? È la persona del Figlio che si è incarnata nell'uomo Gesù. Noi lo possiamo vedere perché? Perché si è incarnato in un uomo. Diversamente non l'avremmo mai conosciuto, perché è attraverso la sua incarnazione che Gesù ci ha rivelato il Padre. E attraverso lo Spirito Santo che noi riusciamo a vedere la sua divinità. Allora, ecco, l'abbiamo spiegato la volta scorsa, no? La grazia preveniente che ci permette di accedere con fede al battesimo che ci rende figli di Dio. Però attenzione, che appunto Giovanni ci dice nel capitolo 3, 8, versetto 8, lo Spirito soffia dove vuole. Tu ne senti la voce, ma non sai da dove venga e dove vada. Perché? Perché noi non conosciamo, non possiamo conoscere lo Spirito di Dio. Il movimento specifico dello Spirito non è quello di scendere, ma al contrario è quello di salire. Ed ecco che qui la discesa viene, come dire, manifestata in forma di colomba, non secondo la vera natura dello Spirito, che è invisibile, ma secondo una forma che noi possiamo vedere, e la colomba scende dall'alto. Però attenzione che bisogna ben chiarire che la colomba non fu assunta dallo spirito come il figlio assume la natura umana. Questa colomba non era nata diciamo, da altre colombe, ma si è manifestata in quel momento. Quindi, a differenza del figlio di Dio che nasce dalla Vergine Maria, e come abbiamo ben spiegato nelle lezioni precedenti, la sua natura umana è un vero corpo umano, misto di anima e corpo, come esattamente un essere umano, quindi non un fantasma. In questo caso, la colomba che noi vediamo dello Spirito Santo non è una vera colomba che è nata da altre colombe e che quindi lo Spirito Santo è centrato dentro. Era una colomba, come dire, che tutti la vedevano in forma di colomba, ma era lo Spirito che andava su Gesù. E questa colomba fu vista spiritualmente anche da Giovanni nel suo vero significato. Quindi, mentre lo Spirito Santo rimane sempre solo spirituale, non si è unito a una natura materiale come quella umana del figlio, era necessario invece che il figlio fosse Dio e allo stesso uomo. Perché? Perché mentre la colomba è figura dello Spirito che però scende nell'acqua e poi purifica lo spirito dell'uomo per togliere il peccato originale, perché l'uomo potesse essere salvato integralmente, il figlio di Dio doveva nascere in un uomo, perché doveva essere Dio per portare il rimedio attraverso lo spirito e l'uomo dare l'esempio e sacrificarsi e redimere la natura umana. Quindi la natura di Gesù è doppia, umana e divina, quella dello spirito rimane sempre solo divina e questa colomba non è una natura, un modo materiale con cui lo spirito vive nel mondo, è solo un modo per manifestarsi, per farsi vedere. Perché ha scelto la colomba e non un altro animale? Anzitutto perché la colomba è un animale che è stato associato, che era associato alla semplicità. In Matteo 10,16 l'abbiamo commentato, e siate prudenti come serpenti e semplici come colombe, perché lo spirito ci unisce tutti nell'unico scopo di fare la volontà di Dio. Ecco perché è semplice. Mentre il serpente, vi ricordate cosa fece? Fece dividere la volontà dell'uomo da quella di Dio, tentandolo, e l'uomo dalla donna, mettendoli uno contro l'altro. E nel momento in cui portò la discordia, disunì quello che prima era unito, mentre lo spirito, che è amore, unisce. Ecco perché è dato come colomba. In più, noi sappiamo che le colombe sono degli animali molto fecondi, nel senso che si moltiplicano moltissimo. Quindi questa unità è simboleggiata nella fecondità. Lo spirito, pur essendo uno, è capace di dare molti doni. Ed ecco perché nella Pentecoste non apparve unico, ma apparve con molteplici limbi di fuoco. Questo non significa che ci sono tanti spiriti santi che si dividono, ma è l'unico spirito sotto una forma diversa. Perché? Perché alcune credenti possono essere semplici ma tiepidi, cioè nel senso che magari sono persone semplici, amorevoli, ma tiepide, non sono persone ferventi, mentre altri possono essere ferventi ma maliziosi. E quindi il fatto che lo spirito venga sotto forma di singole fiammelle è per dire che porta diversi doni a ciascuno e si divide secondo lo specifico carisma. Però allo stesso tempo viene da una singola fonte e quindi unisce tutti mediante la carità. Ancora è scelto la colomba perché la colomba ha un verso che sembra un po' un gemito. Infatti in Romani 8,26 San Paolo cosa dice? Lo Spirito intercede per noi con gemiti inesprimibili. E ancora perché la colomba è simbolo della cautela. Nel Cantico dei Cantici, al capitolo 5, versetto 12, si dice: i tuoi occhi come colombe lungo limpidi ruscelli. Cosa vuole dire? Se c'era, diciamo, come dire, la figura della colomba era ritenuta che fosse un uccello molto prudente, perché non beve se non si mette in un ruscello in cui l'acqua è perfettamente limpida per poter vedere nel riflesso del ruscello l'eventuale falco che sta per diciamo, piombargli addosso. E quindi in questo simbolo noi vediamo la difesa che lo Spirito Santo ci dà contro il maligno. Il battesimo e la grazia di Dio servono proprio a difenderci dall'attacco del maligno. Come dice il brano che noi ripetiamo spesso in compieta, il maligno, come il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede. Quindi la fede del battesimo indica che ci dà una possibilità di essere protetti da questo attacco. E infine, perché dopo il diluvio, la colomba fu quella che portò il ramoscello di ulivo e quindi portò la prefigurazione dell'alleanza. Quindi quello che Dio decise di promettere di non fare mai più, cioè di distruggere tutto il genere umano, ma al contrario di, attraverso il disegno provvidenziale, di salvarlo e di redimerlo. Ed ecco quindi che Giovanni Battista dice: io ho visto lo spirito che rimaneva su di lui, manente super eum. Ecco che è lui che battezza nello Spirito Santo. Perché? Perché lo spirito, quando noi lo riceviamo nel battesimo, non rimane sempre con noi. Perché? Perché purtroppo a motivo del peccato noi lo cacciamo via da noi, anche se lui vorrebbe rimanere. E quindi abbiamo bisogno di nuovo dei sacramenti come la riconciliazione e la confessione che ci permette di rimetterci in grazia di Dio. Ma in Cristo non c'era peccato. E non c'era peccato originale, ma non c'era nemmeno peccato durante la vita. Quindi lo Spirito Santo, che Giovanni Battista vide scendere su di lui, non si allontanò mai più e quindi rimase sempre su di lui. Infatti, i carismi di Gesù sono perfetti, permanenti e completi, mentre nei santi, come per esempio gli apostoli, ma anche gli altri santi, sono parziali sia come quantità, perché non hanno tutti i carismi interi, sia come qualità, nel senso non ce l'hanno al livello che ce li aveva Gesù, che era Dio, e sia come tempo, possono esserci in alcuni momenti, in altri no, mentre Gesù le aveva sempre a disposizione. Ed ecco che ripete quindi questo io non lo conoscevo, perché non lo conoscevo come Dio, qui significa, quindi prima non lo conoscevo proprio, cioè io non pensavo fosse lui. E dopo, quando ho visto questa cosa, ho capito che io sapevo che Gesù era una persona buona, santa, ma non avevo capito che fosse Dio e non avevo capito che battezzasse in Spirito Santo. Cosa significa? Che il potere del battesimo non lo riceveva da Dio, ma lo riceveva da se stesso, cioè ce l'aveva, non lo riceveva, scusa, lo aveva in se stesso, essendo Dio. Quindi qui Giovanni l'Evangelista, ci fa percorrere percorso interiore di illuminazione di Giovanni il Battista, che arriva a capire la divinità di Gesù proprio nel momento del battesimo. E capisce che Gesù avrebbe potuto comunicare non solo la salvezza a coloro che avrebbe fatto diventare figli di Dio grazie al battesimo e allo Spirito Santo che, lavando il peccato originale, rimette nella condizione di grazia e di perfetta unità con Dio, ma poteva anche trasmettere questo potere a coloro che egli voleva, ai suoi fedeli. E quindi in questo versetto noi vediamo la prima formulazione del Vangelo di Giovanni, che poi andrà poi man mano avanti nel discorso con cui Gesù comunicherà questo potere ai suoi apostoli, di quello che si chiama il potere ministeriale. Il potere ministeriale è quello che viene trasmesso ai vescovi, che sono i successori degli apostoli, i vescovi lo trasmettono al clero, ai sacerdoti, ai diaconi. Infatti Gesù alla fine del Vangelo di Matteo si conclude proprio dicendo: andate, battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nel nome del Padre perché è il Padre che manda il Figlio a salvare gli uomini, del Figlio perché è lui che si sacrifica e dello Spirito Santo perché è il potere che il Figlio trasmette ai ministri ordinati. Ordinati cosa significa? Coloro che ricevono il sacramento dell'ordine, cioè diventano ministri di Dio. Il potere che Gesù ha per poter far questo è quello che si dice un potere di efficienza, cioè lui lo possiede in quanto è Dio, non in quanto lo riceve da Dio. E quindi la differenza che c'è tra il battesimo di Giovanni, che è in acqua, e quello di Gesù, che è in Spirito Santo, sempre con l'acqua, ma acqua vivificata dallo Spirito Santo, è proprio questo. Ed è qui che Giovanni dà la testimonianza e non nega, perché confessa che lui non sapeva, cioè quindi non nega di non sapere. Ecco perché all'inizio uno dice: perché dice non nega? Perché dice: io non sono il Cristo. Lui sa di non essere Cristo, ma non sa chi è il Cristo, non dice è lui. Ma dopo invece lo sa, gli viene rivelato tramite un segno che gli era stato preannunciato. E questo gli è stato preannunciato perché lo ha meritato. Dio ha deciso di mandarlo come precursore del figlio e lui ha meritato questa illuminazione. Allora ecco che il potere di efficienza che ha Gesù è diverso da quello di Giovanni, ma Giovanni ne è figura ed è una figura vera. Non è una figura come quelle dell'Antico Testamento che erano solamente dei simboli oscuri, è una figura illuminata. Ecco perché all'inizio dice non era la luce, ma era venuto a dare testimonianza alla luce. È una dignità altissima. Nessuno ha prima di lui, tutti i profeti, tutti i santi dell'Antico Testamento, ricevuto questo dono, questa dignità. Ecco perché Gesù dice di lui non ci fu e non ci sarà dopo di lui nato di donna più grande di Giovanni. E io vi dico che non era un profeta, era più di un profeta. Perché? Perché il profeta annuncia solo quello che Dio gli ha detto di dire, ma non lo comprende, mentre Giovanni ebbe la grazia e il dono di Dio di comprendere, di vederlo realizzarsi. Ecco perché avevamo visto nel Vangelo di Matteo, quando avevamo spiegato l'episodio di Giovanni che manda i suoi discepoli a chiedere a Cristo: sei tu colui che deve venire? Non è perché non lo sapesse, ma avevamo spiegato, era perché voleva che i suoi discepoli ci arrivassero poco per volta. E avessero fede in Gesù vedendolo coi loro occhi, come lui l'aveva visto. Allora ecco che nel momento in cui Giovanni vede lo Spirito Santo discendere in forma di colomba, ha compreso che Cristo battezza per virtù propria. Ecco perché prima dice sotto illuminazione di Dio, sono io che devo essere battezzato da te, e lo conosce per una rivelazione interiore, ma dopo lo comprende per mezzo di un segno esteriore che tutto ciò che gli era stato preannunciato si stava manifestando e che Gesù era veramente figlio di Dio. Allora ecco che il potere che ha Gesù, il figlio di Dio, nei confronti di poter effondere lo Spirito si manifesta anzitutto nell'istituzione dei sacramenti. Solo Gesù può istituire i sacramenti, sono sette. Non è che la Chiesa oggi potrebbe dire, ma beh, domani facciamo un ottavo sacramento, oppure togliamone uno di quei sette, perché sono stati istituiti da Gesù e conferiscono una grazia invisibile mediante il ministero visibile dei sacerdoti, dei vescovi, ma non derivano dal loro potere intrinseco, ma dal potere che ricevono da Gesù. È un potere di efficienza anche perché questi sacramenti sono efficaci non per le persone che li amministrano, quindi non è il sacerdote che ci rimette i peccati, anche se è il sacerdote che ce li rimette in persona di Cristo. Quindi sono efficaci perché Cristo ha meritato che l'uomo venisse salvato proprio grazie al suo sacrificio. E quindi sono i meriti di Cristo che li rendono efficaci. E in più può anche produrre il sacramento, l'effetto del sacramento senza il sacramento stesso. Cosa vuol dire? Che non c'è necessità che un uomo ti battezzi con acqua perché Dio possa ritenerti battezzato. Infatti esiste il battesimo di desiderio, cioè il battesimo di coloro che avrebbero voluto riceverlo, ma non hanno potuto riceverlo materialmente, ma siccome erano disposti nel loro animo, nella disposizione corretta, lo ricevono di desiderio. Quindi, non, diciamo, per essere salvi serve il battesimo, e questa è una regola tassativa che non può assolutamente essere cambiata, ma attenzione, non serve necessariamente il battesimo sacramentale. Dio ha il potere, come ovvio che sia, di salvare chi vuole, quindi di salvare anche coloro che ritiene degni del sacramento, anche se il sacramento non l'hanno ricevuto. Ci fermiamo qua per questa sera, abbiamo sforato un attimo e la prossima volta ricominceremo dal versetto, ci siamo fermati, scusate, al versetto, mamma mia, 34, quindi inizieremo dal versetto 35, quando appunto Giovanni manderà due dei suoi discepoli a seguire Gesù e poi inizieranno i primi discepoli di Gesù. E l'inizio appunto della vita pubblica di Gesù.